Questa, insomma, sono Mina e ho seguito per svariati anni tutta l'operazione di supporto legale Genova G8. Abbiamo Blicero che anche lui ha seguito questa cosa e ha anche seguito più nello specifico il processo relativo agli avvenimenti del San Paolo, quindi della notte della morte di Dax. E anche Marta, tra l'altro processo abbastanza particolare perché vedeva praticamente nello stesso procedimento sia i manifestanti, aiuto, insomma, che in realtà non erano neanche manifestanti in quella situazione lì, semplicemente compagni accorsi in ospedale che sono stati tendenzialmente massacrati dalle forze dell'ordine, sia le forze dell'ordine. Poi abbiamo anche Walter dell'Associazione Mutuo Soccorso di Bologna. Che è un'associazione appunto che ha come finalità, correggimi se sbaglio, quella del sostegno e dell'aiuto a chi si trova sotto processo o indagato per svariati reati che di solito sono relativi a, come dire, a cose fatte, ad azioni fatte in ambito politico. Abbiamo l'avvocato Mazzali. Che si è occupato di svariate cose che poi vi racconterà e che ci può dire anche qualcosa appunto in relazione ai procedimenti contro invece i fascisti. Abbiamo l'avvocato Sabatini che si è occupato del processo per rapina del 6 novembre in ambito romano e anche ci può parlare dell'armadio della vergogna, che è un'altra diciamo così storia piuttosto interessante riguardante fasci e nazi di vario genere. E abbiamo l'avvocato Prosperi che è di Bologna e che anch'essa ci può raccontare svariate cose sicuramente su Bologna, ma non solo, perché poi la caratteristica degli avvocati di movimento è quel, diciamo così, che lavorano anche in ambito di movimento, è quello poi di ritrovarsi chiamati ovunque per sostenere gente di svario tipo che è rimasta sotto a situazioni sgradevoli. E dopodiché io spero che anche dal pubblico ci possano essere sia dei contributi di storie in qualche modo che magari noi non siamo riusciti a coprire, a mettere insieme, e spero che ci sia anche una situazione in qualche modo di dibattito. Sicuramente uno spunto che voglio mettere io già da subito, perché credo che sia una roba fondamentale, è che sarebbe bello se si cominciasse a parlare anche di autosupporto legale e autodifesa, se non altro prima di essere nel momento in cui si va a fare le cose o a manifestare. Quindi mi piacerebbe che uno spunto di dibattito fosse quello per cui ognuno può anche diventare il proprio supporto legale e in qualche modo saperne qualcosa per non ritrovarsi a dover aver bisogno dell'avvocato, diciamo, se possibile, che direi che ne hanno a sufficienza tutti loro. Io a questo punto partirei dagli argomenti relativi appunto ai procedimenti contro fascisti di vario genere, e forse per una questione cronologica darei come prima cosa la parola all'avvocato Sabatini, che ci può parlare dell'armadio della vergogna.
Grazie di avermi invitato qui oggi a parlare con voi. È obbligato a parlare. E credo che l'esperienza che ho fatto in commissione a Roma, quella commissione che era stata costituita per diciamo, dare l'inizio delle ricerche attorno a quello che era successo presso la Procura Generale Militare negli anni che vanno dal 1946 al 1996, sia stata un'esperienza per me fondamentale, ma credo anche molto importante perché mi sono reso conto che, ed è una cosa di cui mi sono reso conto soltanto ultimamente, che tutto quel lavoro che abbiamo fatto in quei 5 anni in realtà non è stato un lavoro come poi è sembrato subito dopo la fine della legislatura, un lavoro inutile, nel senso che noi ci siamo concentrati per 5 anni nella ricerca del materiale. Abbiamo estratto materiale da tutti gli archivi dove ci è stato possibile andare. La storia, che è un po' no, è molto nota, cioè è la vicenda di quei fascicoli che erano stati costituiti negli anni immediatamente successivi alla guerra e che erano stati voluti dagli americani e dagli inglesi come i primi atti di indagine per i crimini di guerra commessi dai tedeschi. Era nata così l'iniziativa, era naturalmente uno strumento politico, era stata richiesta la l'indicazione esatta di tutti quelli che erano i crimini di guerra che poi sarebbero stati utilizzati contro i tedeschi nell'ambito della, immediatamente successivo. In realtà, come sempre succede in questi casi, alcune cose non andarono per il verso giusto, comunque non rispondevano esattamente alla volontà degli alleati. Allora si costituirono una serie di fascicoli che erano pieni di nomi di tedeschi che avevano fatto mostruosità, ma anche di italiani che avevano fatto mostruosità insieme ai tedeschi. Poi si erano costituiti tutta una serie di crimini che poi avevano come che erano stati organizzati e gestiti dai tedeschi in territorio italiano, in particolare in questa zona e anche nel nord, alcune situazioni molto brutte. Adesso io ricordo, mi piace ricordare sempre queste due, non tanto perché siano più importanti di altre, ma perché sono molto ignote o comunque sono state poco studiate. Ci fu, per esempio, sono stati trovati all'interno dell'armadio dell'Orgogna alcuni fascicoli riguardanti gli eccidi che sono stati fatti all'aeroporto di Forlì degli ebrei e che sono stati sicuramente eccidi compiuti in collaborazione o comunque quasi solamente da SS italiane, quindi da italiani che si erano arruolati all'interno delle polizie al soldo dei nazisti. E l'altro invece molto più noto, anche adesso l'ho letto sul giornale ieri che è stato scritto un libro proprio in questi giorni, all'hotel del lago di Meina, dove furono trucidati 30 ebrei che si erano rifugiati in quell'albergo. C'erano quindi una serie di fascicoli, anche lì c'è chiarissima la responsabilità della polizia. Credo che in questi casi, in questi frangenti, quando l'armadio della vergogna, o meglio quando questi fascicoli furono archiviati nel 46 e nel 47, ci fu chiaro subito a tutti, soprattutto agli alleati e all'esercito italiano, che se ne doveva fare un uso prettamente politico. E soprattutto quando vennero fuori nelle commissioni internazionali, venne fuori che l'Italia era accusata di crimini di guerra in Etiopia e in Jugoslavia, fu evidente che non era più molto importante andare a cercare gli italiani e i tedeschi che avevano compiuto quei crimini, ma era soprattutto importante cercare una mediazione politica in modo tale che nessuno si sarebbe fatto male o comunque sarebbe stato incriminato. E l'armadio nasce così. L'armadio in realtà non esiste, è un'enorme scaffalatura dove i fascicoli erano ordinati perfettamente per numero con un registro generale e c'è stata presa una decisione intorno agli anni 60, sono stati tenuti lì fino agli anni 60, 64, 65, non sapendo cosa fare. Poi è prevalso il ragionamento che ormai era utile, era uno strumento politico troppo utile per gestirlo al di fuori dell'opinione pubblica, e questa è stata, e i fascicoli sono stati tenuti lì. Questa è la storia politico-amministrativa di quelle carte. In mezzo ci sono le migliaia e migliaia di morti che non hanno avuto giustizia, in mezzo ci sono le persone che si sono riciclate, che erano inquisite in quelle carte, che si sono riciclate più o meno in ambito politico, in mezzo c'è tutta la storia di un apparato statale che tendenzialmente è sopravvissuto al fascismo e ha utilizzato anche i crimini di guerra come ricatto nei confronti di uno e degli altri. Infatti in quelle carte ci sono nomi parecchio brutti, ci sono nomi anche di bolognesi molto noti che sono diventati anche imprenditori e che tendenzialmente hanno avuto una loro salvezza. Al di là, molto al di là, no, perché la pubblicistica e la commissione si è conclusa con una relazione di maggioranza firmata da Raisi che diceva che quei crimini erano coperti dall'amnistia Togliatti secondo una logica totalmente falsa e totalmente sbagliata. Quindi erano crimini palesemente che dovevano essere palesemente investigati e poi si doveva giungere a delle condanne. Questo non è successo, ma io ci tengo sempre a dire che quando vengono lette quelle carte dall'inizio alla fine ci si rende conto di come quella fu una gestione totalmente politica della vicenda. Sono carte anche molto brutte, adesso pian piano sono state in realtà già distribuite nel territorio ai comuni. Dicevo all'inizio che ci si rende conto adesso di quanto quel lavoro è importante, perché mi rendo conto che lentamente, anche negli anni, ma questo non credo che sia un problema, stanno venendo fuori l'interesse per quella documentazione, per esempio tutti i libri che sono usciti dalla commissione adesso, nessuno dei libri che è uscito, intendo dire, ha fatto uso di quelle carte. Io credo quindi che ci sia ancora molto spazio e credo che sia un lavoro da fare quello di ricostruire, di cominciare a utilizzarle, di divulgare il fatto che in quelle carte ci sono nomi, cognomi, ci sono luoghi, posti, eccetera, non solo per dare una pacificazione alle vittime, ma anche per ricostruire un pezzo di una storia che palesemente è stata sommersa. Voglio dire un'ultima cosa, perché vorrei sentire anche cosa hanno da dire i miei colleghi, non perdere troppo tempo. Vorrei dire che in questi giorni c'è un processo a Bologna che, in questi mesi, c'è aperto un processo che ha due udienze adesso fissate, una a giugno e una a luglio, in cui vengono processati una ventina di skinheads bolognesi tra Bologna e Argelato per associazione a delinquere finalizzata alla discriminazione razziale. Sono sostanzialmente, per chi conosce il territorio e per chi conosce la storia di questi luoghi, sono sostanzialmente i nuovi, sempre skinheads naturalmente, ma sono i nuovi reggenti di quella che fu la sezione Bonaccorsi, che ha già subito un processo per associazione a delinquere e sono stati tutti assolti. La Procura della Repubblica ci riprova con un secondo processo, è un processo che sta passando molto 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 in silenzio, è un processo in realtà invece molto importante, un po' perché sono imputati tutti i capi, a vario titolo, ma tutti i capi sostanzialmente della destra più brutta e nazista che c'è a Bologna in questo momento, tutti, ci sono tutti imputati, perché l'imputazione è da un lato simbolica ma dall'altro lato anche molto seria, perché l'associazione a delinquere finalizzata alla discriminazione razziale è l'imputazione giusta per loro, e da questo punto di vista mi dispiace un po' che ci sia questa cortina intorno a questo processo. È vero che è un processo molto complicato, farà 200 udienze e come sempre processi lunghi non possono essere seguiti, però io do sempre questa informazione perché credo che sia un processo che, se seguito, potrebbe anche dare una spinta, perché la Procura della Repubblica in questo caso, che sta dalla nostra parte una volta tanto, dovrebbe essere aiutata in questo lavoro di denuncia. Grazie. No.